Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'uccisione Khodai, Majlis iraniano chiede condanna internazionale. Putin, Russia diventata più forte con le sanzioni. Sanzioni americane e quelle europee fanno esplodere il caos in Siria. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 27 maggio 2022. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un programma dal titolo Buone Abitudini. Amici ascoltatori, per ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul nostro sito parstoday.com/it. Per iscriverci, ecco l'indirizzo email: radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il presidente del Majlis, Parlamento iraniano, ha scritto una lettera ai principali organi parlamentari del mondo sollecitando la condanna internazionale del recente attentato terroristico che è costata la vita a Hassan Sayyed Khodai, un membro del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Pasdaran, avvenuta a Teheran. Mohammad Baqir Qalibaf ha indirizzato lettera proprio al capo dell'Unione Interparlamentare, nonché ai segretari generali dell'Unione Parlamentare degli Stati membri dell'OCI, Organizzazione per la Cooperazione Islamica, nonché Assemblea Parlamentare Asiatica, in merito all'assassinio del martire Hassan Sayyed Khodai, che ha svolto un ruolo significativo nella lotta contro il Daesh e altri gruppi terroristici nella regione. Citando i contenuti della Carta delle Nazioni Unite per i diritti internazionali e le norme sui diritti umani, il presidente del Majlis iraniano ha affermato che il recente assassinio è un'estensione delle uccisioni sistematiche e mirate ai danni dei cittadini iraniani, scienziati, membri delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Il martire Hassan Sayyed Khodai del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è stato ucciso domenica 22 maggio mentre era in auto di fronte alla sua abitazione da due uomini armati che si sono avvicinati in moto e hanno sparato 5 colpi. Khodai era un sardar, grado di tenente generale in Iran presso il corpo dei Pasdaran. Quest'ultimi, in una dichiarazione ufficiale, hanno affermato che l'assassinio è stato compiuto da elementi controrivoluzionari, aggiungendo che sono state prese le misure necessarie per identificare e arrestare l'aggressore o gli aggressori. Il martire Khodai era anche un combattente del corpo dei guardiani della rivoluzione. La Russia sta diventando un po' più forte grazie alle sanzioni, così il presidente russo Vladimir Putin ad un forum economico dei paesi ex sovietici. Nessun poliziotto globale riuscirà a fermare i paesi che vogliono seguire una politica indipendente, ha aggiunto Putin. Rubare i beni di qualcuno non ha mai portato a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa, e in un mondo come quello contemporaneo, un paese come la Russia non si può mettere da parte, isolare chi ci prova crea danni prima di tutto a se stesso, ha detto ancora leader del Cremlino. La Russia sa delle iniziative dell'Italia per un accordo di pace in Ucraina solo dalla stampa, lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, come riporta l'agenzia TASS. I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell'autopromozione di fronte al loro letterato non possono proporre questo genere di cose, ha aggiunto Lavrov in un'intervista alla Russia Today. Il capo della diplomazia di Mosca ha inoltre ribadito che l'Italia non ha inviato il piano a Mosca, ma quanto appare sui media, ha aggiunto, riferendosi in particolare all'ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità ucraina con uno status autonomo. Questo provoca un sentimento di rammarico, ha aggiunto. E le sanzioni americane ed europee contro la Siria sono cause principali della diffusa crisi umanitaria in questo paese. Così l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite: instaurazione di pace e stabilità a tutti gli effetti in quel paese è ostacolata dall'occupazione illegale da parte degli Stati Uniti di una parte significativa della Siria, ha detto Vasily Nebezia a New York durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le condizioni di vita sono disumane nelle zone sotto controllo delle forze americane, che continuano a saccheggiare le risorse naturali e agricole della Siria, ha aggiunto. Questa è la ricetta, per così dire, per fronteggiare la crisi energetica alimentare mondiale, secondo il metodo americano, ha detto ancora. L'ambasciatore russa presso le Nazioni Unite ha detto che Damasco, ottenendo grandi vittorie nel campo della lotta al terrorismo, ma l'occupazione americana di gran parte della Siria è la causa principale dell'instabilità in questo paese. L'ex premier pakistano avverte il governo di indire nuove elezioni nei prossimi 6 giorni. La crisi costituzionale e politica in questo paese sta raggiungendo nelle ultime ore il suo apice più tragico. L'ex premier Imran Khan, che ha perso la sua maggioranza lo scorso 10 aprile con gli Stati Uniti dietro le quinte, cedendo la giunta del paese, proprio alla guida del paese, al conservatore Shehbaz Sharif, ha lanciato un ultimatum avvertendo il governo di indire nuove elezioni nei prossimi 6 giorni, minacciando di marciare sulla capitale Islamabad insieme a milioni di persone. Turchia dice di aver arrestato il nuovo capo Daesh. Intelligence turca ha annunciato di aver catturato il nuovo capo dell'organizzazione terroristica Daesh in un'operazione congiunta condotta con antiterrorismo a Istanbul. Secondo la TV turca, la TV Oda, l'uomo arrestato sarebbe Abu al-Hassan al-Quraishi, che secondo diverse fonti sarebbe diventato il capo dell'organizzazione terroristica dopo la morte a febbraio di Abu Ibrahim al-Quraishi in un blitz nel nord della Siria. Andiamo in Canada. Un uomo armato di fucile vicino ad una scuola di Toronto è stato ucciso dalla polizia canadese. L'uomo, si legge sull'account Twitter della polizia, aveva circa 20 anni, indossava un berretto bianco e un lungo cappotto. A due giorni dalla strage proprio in Texas, la presenza di un uomo armato ha creato il panico e tutte le scuole della zona sono state poste in lockdown. Per quanto riguarda Texas, ascoltate cosa ha detto Greg Abbott, governatore appunto del Texas. Ci sono vere leggi sulle armi a Chicago, ci sono vere leggi sulle armi a New York e anche in California, ma ci sono più persone che vengono uccise ogni fine settimana a Chicago che nelle scuole del Texas. Ha così voluto giustificare il suo sostegno appunto all'esistenza dei negozi proprio di armi da fuoco in Texas. Il Mar d'Azov è perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. A dirlo il vice ministro del governo della Crimea, Muradov, come scrive l'agenzia russa RIA Novosti. Ma qual è la situazione sul campo? La zona è ormai sotto il controllo russo, sono sicuro, ha detto, che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov tornerà ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa, ha detto. È un drone spia dell'esercito sionista si è schiantato nel Libano meridionale. Il drone si è schiantato appunto in un'area tra la città di Aita al-Shab e quella Ramish, sempre nel sud del paese dei Cedri, ha riferito al Maidan. Secondo la stessa fonte, l'esercito sionista ha cercato di recuperare la carcassa del velivolo senza pilota, ma attualmente è in possesso il drone dell'esercito libanese. Le violazioni dello spazio aereo, marittimo e terrestre del Libano è sempre all'ordine del giorno dell'entità sionista. Cina e la Russia hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione ONU proposta dagli Stati Uniti, che intendeva imporre nuove sanzioni alla Corea del Nord in conseguenza appunto dei test missilistici balistici, estendendo il divieto di lancio ai missili da crociera o a qualsiasi altro sistema di lancio in grado di fornire armi nucleari. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Joe Biden vuole replicare modello ucraino a Taiwan. La trasferta di inizio settimana in Giappone del presidente americano Joe Biden potrebbe aver segnato un cambiamento di strategia nella gestione del nodo di Taiwan da parte di Washington, con la possibile accelerazione di iniziative ultra provocatorie nei confronti di Pechino, sull'esempio di quanto sta accadendo con la crisi in Ucraina. La decisione di alimentare le tensioni con la Cina comporta gli stessi rischi imposti all'Europa di una guerra nucleare, ma rientra, dall'altra parte, nei piani disperati della classe dirigente degli Stati Uniti per cercare di impedire il consolidarsi della posizione dei propri rivali a livello globale. Il processo di revisione delle posizioni americane riguardo a Taiwan non è cominciato in questi giorni, né un'iniziativa solo dell'amministrazione Biden. La riformulazione di fatto del principio di una sola Cina, tuttora politica ufficiale di Washington, è il risultato almeno della, per così dire, svolta asiatica inaugurata da Obama. Trump in seguito aveva moltiplicato le provocazioni attraverso l'approvazione di quantità sempre più consistenti di armi e la promozione di incontri ad alto livello tra esponenti del governo americano e di Taipei.
Lo scontro tra Washington e Pechino ha fatto però segnare una nuova escalation martedì, quando Joe Biden, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha affermato che il suo paese è determinato ad agire militarmente in appoggio di Taiwan se la Cina dovesse invadere l'isola. La frase del presidente democratico è stata subito seguita dalle rassicurazioni dei portavoci della Casa Bianca del Dipartimento di Stato. Ufficialmente, cioè, non ci sarebbe nessuna intenzione proprio a Washington di abbandonare la posizione ufficiale adottata dopo l'istituzione di relazioni diplomatiche con la Cina nel 1979, né di liquidare il suo corollario della cosiddetta ambiguità strategica.
Buone abitudini. Amici, da questa settimana vi presentiamo un nuovo programma dedicato alle sane e buone abitudini che aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Vivere e stare bene in gran parte equivale a godere di una discreta salute psicologica e fisica e a potersi tenere lontani dalle ansie e dalle malattie del corpo e della mente, in quanto il corpo e la psica sono due elementi importantissimi che costituiscono le due ali di un unico essere. Per raggiungere tale obiettivo, a volte siamo costretti a rivedere i nostri modi di fare, le nostre abitudini e attitudini e, in poche parole, cambiare il nostro stile di vita. Noi, in questo nostro programma, cercheremo di conoscere le buone e cattive abitudini per poi sostituire quelle giuste con le sbagliate. E il primo argomento che trattiamo è l'ordine e la disciplina, che da maggior parte degli studiosi e psicologi è considerato come la chiave del successo sia nel lavoro che nell'ambito della vita familiare. Essere rigorosi nel rispettare un certo ordine e una logica disciplina in realtà vuol dire avere sotto controllo ogni cosa. In realtà, abituarsi a una vita ordinata e regolare è una caratteristica che si acquisisce e si impara, e nessuno può sostenere di essere ordinato o disordinato geneticamente.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
La prima tappa per stabilire l'ordine della nostra mente e quindi nella nostra vita individuale e sociale è quello di modificare o cambiare drasticamente alcune nostre abitudini quotidiane. Il primo e più importante modo per stabilire l'ordine nella nostra vita è quello di programmare le nostre attività, sia quelle giornaliere che i nostri progetti a medio e lungo termine. È evidente che adottare ed acquisire tale stile di vita all'inizio ci sembrerà un'impresa ardua e difficilissima, ma seguire un ritmo regolare e costante nelle nostre piccole e grandi attività ci aiuterà a cambiare quelle abitudini che vanno modificate o sostituite. Ordine e disordine sono due aspetti nella nostra vita che non si escludono a vicenda, anzi è meglio se sono presenti entrambi. Qualcuno potrebbe pensare che il disordine stimola la creatività, ma ricordiamoci che una vita disordinata crea soltanto confusione e caos, mentre l'ordine è la base per l'equilibrio, la pace, l'armonia. Va sottolineato però che l'ordine, se diventasse un'ossessione, può essere il segno di un smisurato bisogno di controllo. Per stare bene occorre mantenere l'equilibrio e conciliare l'ordine e la creatività nella giusta misura. Il nostro ordine o disordine raccontano di noi come il caos o l'armonia del nostro mondo inferiore e i quali si riflettono nel nostro spazio fisico e mentale. Il fuori è lo specchio di ciò che abbiamo dentro, della nostra vita emotiva, del nostro stile di pensiero. E così l'organizzazione degli ambienti e degli oggetti in casa può rappresentare la proiezione dello stato d'animo della persona. La cosa proprio importante è che la casa sia infatti intesa per gli uomini come il primo e il più importante contesto protettivo, una sorta di nido. Se la mente è confusa, il disordine diventa un fattore di ostaccio che ci impedisce, ad esempio, di riordinare le idee e prendere una decisione sensata, poi un modo per evitare di guardarsi dentro e quindi di riconoscere chiaramente i propri limiti.